la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Allora, alle 8:06 minuti in punto di martedì 21 ottobre, un ben trovati da Sandra Salvato in studio per questa newsline. E prima di andare avanti con le nostre notizie, sentiamo subito cosa ci riserva il meteo. Come sempre ci colleghiamo con il Lab, dovremo avere in onda Valerio Capecchi. Buongiorno Valerio.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque, oggi è una giornata con cielo in prevalenza nuvoloso, sono attese delle precipitazioni generalmente di debole intensità che tenderanno soprattutto a interessare nel corso della mattina le zone costiere tra le province di Grosseto, Livorno e Pisa. Poi nel corso del pomeriggio qualche pioggia sparsa anche nell'interno. Non si può escludere anche qualche pioggia soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata anche nella piana di Firenze, Prato, Pistoia. Le temperature oggi sono in calo, direi massime non superiore ai 21, 22, 23 gradi massimo.
Sì, Valerio, scusami, siccome ieri ci siamo lasciati con questa insomma importante alluvione nella zona di Castel Fiorentino e poi c'è stata anche la chiusura in Alto Mugello di una strada provinciale, in quelle zone che cosa si attende?
Allora, dunque, sono previste delle precipitazioni oggi, come dicevo, generalmente deboli. Nei prossimi giorni, tuttavia, siccome c'è la presenza di una vasta area depressionaria in quota, sono previste ancora delle giornate piovose. Le precipitazioni non sono particolarmente intense, ma comunque potrebbero essere, diciamo, relativamente persistenti. Questo faccio riferimento soprattutto alla zona prossima, diciamo così, alla costa, nell'immediato entroterra tra le province di Livorno, Pisa e parte anche appunto della provincia di Firenze, più verso quella verso la costa, diciamo. Quindi sono previste giornate piovose, direi con poche variazioni, seppur con qualche pausa, però fino a sabato ancora sono previste queste precipitazioni.
Il trend è questo. Ringrazio Valerio Capecchi dell'aggiornamento, buona giornata.
A voi, grazie per tanto.
Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo subito da voi.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Essere cittadini attivi è un diritto di tutte e di tutti. Vita indipendente è il programma della Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 che garantisce alle persone con gravi disabilità il diritto a una vita libera e autonoma. Un programma personalizzato per evitare l'isolamento e promuovere una piena realizzazione della persona. Scopri le modalità di accesso su www.regione.toscana.it/vita indipendente o rivolgiti alle società della salute e zone distretto del tuo territorio.
Controradio.
I believe that I am waiting.
Ed eccoci tornati in diretta e lo facciamo portandoci su una di quelle notizie che sta circolando da ieri, cioè che mentre i lavoratori dell'ex GKN manifestavano e protestavano, il Ministero intanto organizzava tavole di confronti ma soprattutto l'azienda vendeva lo stabilimento. Questo è quello che ci arriva da una nota dell'ex GKN. Abbiamo subito in linea Dario Salvetti, RSU Collettivo. Buongiorno Salvetti.
Buongiorno.
Allora, una notizia che insomma lascia abbastanza sgomenti, perché si legge appunto, fate sapere, che QF si è venduta lo stabilimento a due società dal profilo immobiliare. Una si chiama Toscana Industry e l'altra Società Immobiliare Toscana. Insomma, un'operazione che sa perlomeno di speculazione o almeno di un raggiro. Che cosa, Salvetti?
In questa vicenda ci sono tante cose che dovrebbero far indignare: il cosa, il come e il quando. Il cosa sì, che l'ex GKN Firenze oggi è una società, per quel che possiamo capire, che ha sede legale a Roma e non ha più sede operativa da nessuna parte, e che noi come dipendenti non sappiamo nemmeno quale sia questa sede operativa, perché la società industriale si è disfatta del complesso immobiliare. C'è il tema del quando. Questo è avvenuto il 12 marzo del 2024. Quel giorno doveva esserci un tavolo al Ministero dove chiedere a QF che cosa voleva fare del suo futuro, con un vizio di forma assolutamente secondario. Il Ministero sbaglia a includere una mail. Quel giorno l'incontro salta e, guarda caso, proprio quel giorno QF corre a vendere lo stabilimento. Ministero del Made in Italy, che non ci ha mai convocato nemmeno quando nell'autunno scorso noi spiegammo che si erano create nel settembre 2023 due società controllanti QF che avevano un profilo immobiliare e che probabilmente i licenziamenti che stavano partendo nell'ottobre 2023 servivano a svuotare lo stabilimento per renderlo un guscio vuoto, un immobile da immettere sul mercato mobiliare.
Quindi c'è un tema di speculazione,
c'è un tema del come.
Una speculazione, sì, a tutti gli effetti. Ma voi quando avete saputo di questa vicenda?
Noi l'abbiamo saputo da qualche giorno, abbiamo fatto i nostri approfondimenti legali e di fronte all'ennesima provocazione di QF, sostanzialmente di offrire un capannone ai propri dipendenti che stanno studiando una possibilità di autorecupero della fabbrica stessa, è chiaro che il gioco era ormai chiaro, cioè spostare l'attenzione rispetto appunto all'immobile. Nella nostra prima nota siamo usciti in maniera molto prudente dicendo che ci sono possibili commistioni tra queste società e la stessa proprietà di QF. La nostra nota era fin troppo prudente, perché poi è uscita la stessa nota del liquidatore dicendo che questa è una vendita infragruppo e che è stata fatta per pagare i lavoratori. Allora, in realtà no, su questo c'è la solita confusione di QF. Io credo che ormai sia, anche dal punto di vista giornalistico, sempre necessario leggere le virgole e i punti di persone che non possono essere considerate più affidabili. Loro non pagano gli stipendi, né i crediti loro non considerano gli stipendi. Noi infatti da 10 mesi siamo senza stipendi, e il motivo per cui avevamo mosso un sequestro conservativo sull'immobile è il timore che loro riducano la società a una società che nulla tiene, in maniera tale che quando finalmente avremo ragione sugli stipendi, in realtà già ce l'abbiamo perché le prime cause pilota sono state tutte vinte,
sarà una
non ci sia
vuota.
Più credito. Cioè, esatto, quindi è proprio l'esatto contrario, e non capisco come non si faccia a comprendere. Loro scappano dal sequestro cautelativo, addirittura usano uno stratagemma, cioè il giorno in cui un giudice doveva decidere loro ricusano il giudice per mancanza di imparzialità, una cosa che poi si è rivelata assolutamente infondata, e proprio 2 giorni dopo finiscono la trascrizione della compravendita dell'immobile. Nel frattempo loro continuano a dire che gli stipendi non li pagano e i crediti che continuiamo a vantare sul 2023 sono importanti. Se lo stabilimento è stato venduto a marzo, loro dicono che l'hanno fatto per pagare i lavoratori. Siamo a un ulteriore, cioè qua ci sono varie ipotesi, secondo me anche di reato, ma io non faccio.
Pronto? Abbiamo qualche problema sulla linea telefonica. Mi sente?
Salve. Scusate, sono.
Ora
mi sentite?
Bene, sì, forte e chiaro.
No, dicevo, non so fino a dove mi avete sentito, che se hanno liquidità da marzo e ci dovevano pagare. Qua ci sono varie ipotesi, probabilmente non dico di reato perché non è il mio mestiere, però di cose che non tornano. Se avevano la liquidità l'hanno trattenuta apposta per affamare le persone e farle andare via. Se c'è una vendita infragruppo, che per definizione è la vendita che serve a distrarre potenzialmente i beni di una società per darla alle altre, di quale gruppo stiamo parlando? Qual è la holding? E qual è la holding che controlla? Perché dentro quelle scatole che sarebbero il gruppo sono tutte a profilo immobiliare. Tu non puoi mettere una società industriale dentro scatole a profilo immobiliare e dire che quello è un gruppo, perché qual è l'oggetto sociale del gruppo?
Nessuno.
Esattamente, produrre cosa? Alla fine credo che quello che debba indignare è che per mesi e mesi hanno giocato a dire che poverini non avevano la disponibilità dello stabilimento, cosa regolarmente smentita da tutte le sentenze del tribunale. Hanno mobilitato le forze dell'ordine, io credo anche la prefettura, hanno sorvolato con droni lo stabilimento, non ci hanno pagato, continuiamo a non sapere come andare a fare la spesa perché non ci pagano. Il tutto alla fine, con nessun soggetto istituzionale che in anni ormai gli ha fatto la domanda più banale: ma è vero quello che RSU, Assemblea Permanente, sindacati, collettivo dicono? Avete intenzione di fare un'operazione immobiliare sullo stabilimento? E soprattutto, ora, quegli 80.000 metri quadri, cosa sono? Chi ce li ha in mano e che cosa ci vuole fare? E perché voi offrite ai dipendenti un altro capannone? Cosa tutta da vedere, perché poi loro escono,
certo,
sulla stampa, ma
serve chiarezza, serve verità. Oggi forse ho capito male, c'è un tavolo, comunque ci terrete, immagino, aggiornati sul proseguo di questi eventi, di queste vicende.
Sì, credo per la dignità nostra, sociale, perché non si creano precedenti così, ma un po' per tutto il territorio, che in una crisi nera come quella attuale di moda e automotive si vede giocare con un proprio bene comune che erano i posti di lavoro su questo territorio.
Naturale. Grazie a Dario Salvetti, RSU Collettivo XGKN. Buona giornata.
Grazie a voi.
E adesso c'è un'ultima ora: è scoppiato un incendio alla Donati, legnami di San Sepolcro ad Arezzo. Le fiamme hanno illuminato la notte, sono state ben visibili da chilometri di distanza. Sul posto hanno lavorato per tutta la notte squadre dei vigili del fuoco che sono giunte dal comando di Arezzo e dal distaccamento di San Sepolcro, alle quali poi si sono aggiunti i rinforzi arrivati da Siena, Prato, Firenze e Perugia, ma anche da Pistoia, Forlì e Cesena. Insomma, le fiamme hanno riguardato in particolare un capannone dove si trovano ingenti quantitativi di legnami. Da capire le origini dell'incendio che ha provocato pesanti danni, sul posto insieme ai vigili del fuoco ci sono anche i carabinieri. Come promesso, arriviamo invece a parlare di Israele e Palestina, dove il diritto internazionale viene sempre calpestato, e lo si fa per rivendicare il diritto all'obiezione di coscienza. Lavorano insieme, rifiutano la guerra, l'esercito, le armi, l'odio. Sofia Orr e Daniele Mizrahi, israeliani, hanno rifiutato armi e divisa, sono obiettori di coscienza e per questo reduci dal carcere. Tartel Yasser, Al-Junaidi e Ashia Amer, palestinesi, sono attiviste non violente, difendono i diritti umani contro l'occupazione. Sono quattro, sono testimoni di pace, credono nel dialogo, lavorano insieme, insomma un gruppo misto israelo-palestinese, e rappresentano due importanti movimenti: il Mesarvot, una rete di giovani attivisti israeliani che rifiutano di prestare proprio il servizio militare obbligatorio, e la Community Peacemaker Teams Palestina, che sostiene la resistenza di base non violenta guidata dai palestinesi contro l'occupazione israeliana. Allora sentiamoli in queste interviste rilasciate ieri in conferenza stampa nella sede della CGL Toscana, raccolte da Domenico Guarino.
I want to insist on that as Palestinians we face many struggles. We come from a very violent place. We face from Israeli and settlers, Israeli soldiers and settlers. And within all the violence, we are here today. We are trying to build peace and justice within all the violence we face in our daily life.
Come palestinesi subiamo incredibili violenze tutti i giorni nella vita quotidiana, sia dai soldati che dai coloni israeliani. Nonostante tutta questa violenza, siamo qui ancora insieme anche agli amici israeliani per cercare di costruire pace e giustizia a dispetto di tutta la violenza che viviamo.
Like, this is all we teach in our community, but the thing is that we don't see this, we never see this. The only thing we see is violence, and only violence from Israeli soldiers and settlers. But here we are teaching ourselves peace on our own.
Quello che noi vediamo ogni giorno è solamente la violenza, come ho detto, dei soldati e coloni israeliani. La pace cerchiamo di impararla da noi stessi.
My name is Daniel Mizrahi. I am an Israeli refuser. I spent 50 days in prison for refusing to join the Israeli military. Yes, I think that if Israelis refuse the war would stop. But the problem is that Israelis are completely indoctrinated in a racist and militaristic ideology. So the only option for this war to end is if we end the apartheid regime and we end the genocide.
Certamente, se gli obiettori israeliani fossero tantissimi, la guerra si fermerebbe. Il problema è però che la società israeliana è molto indottrinata sul militarismo, il razzismo e la violenza. Quindi credo che l'unico modo di far finire questa guerra ora sia far finire anche il regime di apartheid e il genocidio che sta accadendo.
I have not. You only enlist after you finish your school. It's only after you're 18, so it doesn't affect your schooling at all. I've only delayed my university. And it affected my life mostly with being more active in activism and fighting for it harder, because I think it's important now more than ever, when the Israeli society has gone more to the right and the violence is on such a rise, it becomes more important to fight against it and to raise the voice of Palestinians when they are not being heard, and to fight for peace and for a justful peace, especially in times where it might seem impossible.
No, la mia carriera scolastica non è stata affetta, perché si riceve la cartolina di coscrizione quando appena si finisce scuola, però ho dovuto posticipare il mio inizio dell'università. Certo, la guerra però ha avuto degli effetti, delle conseguenze negative sulla mia vita, in particolare ho sentito il bisogno di essere sempre più impegnata nell'attivismo, e di lottare contro la deriva di destra del nostro governo e della società israeliana, che va fermata il prima possibile, di lottare in solidarietà con la causa e la comunità palestinese e di lottare per soluzioni di pace giusta, soprattutto ora, in tempi in cui sembra impossibile.
First of all, you can always support organizations like my organization, the Meservot Network, that does work on the ground and supports conscientious objection. And you can also support other, especially Palestinian networks that are working to better their lives and to promote a peaceful solution. And you can always and should always pressure your government to stop sending military aid to Israel and to put international pressure to end this occupation and this genocide.
Potete certamente supportare alcune organizzazioni come la mia, Meservot, che è la rete che supporta gli obiettori di coscienza israeliani, ma anche supportare le organizzazioni palestinesi che cercano di migliorare le loro condizioni di vita e trovare soluzioni per una pace giusta. E anche dal punto di vista internazionale dovete e potete fare pressione sui vostri governi e le vostre istituzioni per far finire il finanziamento dell'occupazione del regime di apartheid e stoppare l'invio di equipaggiamenti militari a Israele.